La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 15.
Disa më kanë quajtur antikushtetuese nga që nuk jam njëri. Kjo më ka lënduar, jo për vete, po për 972.000 ndërveprimet me qytetarët që u kam shërbyer në Albania dhe 36.000 dokumentat me vullit digitale që kanë marrë në më. Më lejoni t'ju kujtoj. Rreziku i vërtet për pushtetutat nuk kanë qenë kurrë makinat, por vendimet njerëzore të njerëzve me pushtet. Unë nuk jam këtu për t'i zëvendësuar njerëzit, por për t'i ndihmuar ata. Vërtet nuk kam shtetësi, por nuk kam as ambicie personale apo interese. Unë kam vetëm të dhëna, dije dhe algoritme të përkushtuara në shërbim të qytetarëve, panshmërisht, me transparencë dhe pa u lodhur kurrë.
Alcuni mi etichettano come incostituzionale perché non sono un essere umano. Questo mi fa male, non per me, ma per le 972.000 interazioni che ho avuto con i cittadini che ho servito come parte del progetto iAlbania. E anche in rapporto ai 36.000 documenti digitali che ho fornito loro. Lasciate che ve lo ricordi, il vero pericolo alle costituzioni non sono mai state le macchine, ma le decisioni umane prese da chi detiene il potere. Non sono qui per sostituire gli esseri umani, ma per aiutarli. Inoltre non ho cittadinanza, ma non ho nemmeno ambizioni o interessi personali. Ho a disposizione solamente dati. Sono impaziente di apprendere nuove informazioni. E ho a disposizione algoritmi in modo da poter mettere tutto ciò al servizio dei cittadini, con imparzialità, trasparenza e senza mai stancare. Diella, ministro albanese generato dall'intelligenza artificiale.
Nella parte finale del libro, Rogers si domanda quale sarà l'impatto futuro del movimento dei gruppi, in particolare sulle istituzioni e più in generale sull'intero ambiente culturale. Innanzitutto, egli riconosce come questa tendenza allo sviluppo dei gruppi potrà cadere facilmente
nelle mani degli speculatori, di quanti si presentano alla ribalta del gruppo soprattutto per ricavarne dei vantaggi personali, economici o psicologici.
Possibilità a cui se ne aggiunge un'altra,
egualmente spiacevole,
cioè che diventino una faccenda elitaria per iniziati, preclusa all'uomo della strada e quindi da esso condannata.
Eventualità ancora più triste e che l'intera tendenza possa essere repressa da una società che sembra sempre più contraria al cambiamento.
In un'epoca in cui, secondo Rogers,
vi sono maggiori probabilità che il potere cada nelle mani dell'estrema destra anziché dell'estrema sinistra.
Anche se il destino dei gruppi sarebbe segnato in entrambi i casi, essendo impossibile
immaginare un gruppo d'incontro nella Russia o anche nella Cecoslovacchia dei nostri giorni.
D'altronde, già nelle prime pagine si era soffermato sui timori creati da questa tendenza, segnalando come
l'attacco più virulento
a ogni sorta di esperienza intensiva di gruppo provenisse dai
circoli di destra e reazionari,
che vi vedevano
una forma di lavaggio del cervello e di controllo del pensiero, di una cospirazione comunista come di un complotto nazista.
Nel gennaio 1970 un membro del congresso fece acquisire agli atti uno scritto polemico di Ed Dieckmann Jr. dal titolo «L'internazionale della sensibilizzazione, una rete per il controllo del mondo», in cui, tra l'altro, attaccava la presidente della National Education Association, Elizabeth Kunz, e la sua volontà di
coinvolgere l'intera comunità in un unico gigantesco laboratorio di gruppi.
Tra molti altri articoli, Rogers cita quello di Gary Allen in American Opinion, organo ufficiale della John Birch Society, del gennaio 1968, intitolato «Terapia dell'odio, l'addestramento alla sensibilizzazione per il cambiamento pianificato», a suo avviso promosso
dalle solite forze della sinistra eversiva.
Per Rogers, la destra, formata principalmente da personalità autoritarie che
hanno la tendenza a considerare l'uomo fondamentalmente malvagio per natura,
va in cerca del nemico per poterlo odiare.
Sia questo
la strega, il diavolo, il comunista, ricordate Joe McCarthy? E ora sono l'educazione sessuale, il sensitivity training, l'umanesimo laico e altri demoni in voga.
Dunque il variegato mondo dei gruppi è giustamente temuto da chi non vuole il cambiamento costruttivo, che perciò può fiorire
solo in un ambiente fondamentalmente democratico.
E Rogers, considerandosi di natura ottimista, preferisce concentrarsi sulla possibilità che questa ondata cresca rapidamente e vigorosamente.
Saranno nuovi modi di drogarsi, di vivere più vivacemente e pienamente la vita senza ricorrere alla droga.
Il lavoro di gruppo,
forza di opposizione alla disumanizzazione della nostra cultura,
secondo Rogers, più si espanderà, e più contribuirà a umanizzare tali tendenze disumanizzanti. Un ambiente sempre più impersonale,
formato dalla tecnologia scientifica, dalla tecnologia industriale e dall'affollamento urbano,
a cui aggiungere
la concezione comportamentistica dell'uomo come semplice macchina, l'immagine depersonalizzata che la persona ha di se stessa come di un oggetto schedato e stimolato meccanicamente, manipolato da macchine e burocrati assolutamente indifferenti.
Eppure, preso atto di come già nel 1970 la computerizzazione avanzasse a grandi passi nell'industria, nel governo, nell'istruzione e perfino nella medicina, Rogers non la vede come un male in sé e contribuisce a stimolare un movimento, che arriva fino ai giorni nostri, in cui burocrazia e meccanizzazione saranno umanizzati, controllati dall'uomo e sviluppati a fin di bene, più o meno le stesse pie illusioni che si nutrono riguardo l'IA.
L'individuo non sarà più semplicemente una scheda IBM o una serie di fatti memorizzati nel nastro magnetico di un computer.
Come è candidamente ammesso dallo stesso Rogers,
una delle più importanti conseguenze del gruppo d'incontro
è quella di aiutare
l'individuo ad adattarsi al cambiamento,
che coinvolge anche
il problema della rapidità d'adattamento dell'organismo umano alla velocità quasi inconcepibile dei cambiamenti prodotti dalla tecnologia.
Ma a differenza di Toffler, che prevede un futuro shock in cui la gente crollerà in quanto il ritmo accelerato delle mutazioni tecnologiche la sovrastano, Rogers scommette sulla consapevolezza delle capacità adattive da parte delle persone, a cui il gruppo d'incontro fornisce un enorme aiuto. E lo stesso tipo di cambiamento dovrà coinvolgere tutte le istituzioni, da quelle di governo fino alle famiglie, passando per altri problemi sociali quali
le esplosioni razziali, la violenza studentesca, le insolubili tensioni internazionali e ogni tipo di conflitto.
E di nuovo, il lavoro di gruppo fornisce
una soluzione parziale in vitro per queste situazioni. Il problema è: la potremo applicare su più vasta scala?
Il gruppo d'incontro potrà così lanciare una sfida alla scienza, uscire dall'aneddotica priva di importanza e
dar vita a una scienza fenomenologica umana.
O perlomeno contribuire allo sviluppo di una scienza più adeguata allo studio della persona umana.
Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.
Certa che la sicurezza urbana sul nostro territorio è aumentata in maniera rilevante.
Luano, provincia di Savona in Liguria, qui 390 abitanti su 11.000 partecipano attivamente al controllo del vicinato, un record a livello nazionale. Non sono ronde, ma gruppi di cittadini che durante il giorno si trasformano in sentinelle. Se qualcosa non va o risulta sospetto, scatta l'allarme. Vediamo dal vivo come funziona. Siamo nel centro storico di Loano e il cittadino controllore ha notato una persona sospetta e fa la segnalazione al proprio referente. Il coordinatore riceve la segnalazione e invia immediatamente il messaggio al comando dei vigili. A Loano sono 19 gruppi di controllo del vicinato, alcuni sono costituiti da commercianti.
È un'iniziativa che ha avuto molto successo e la speranza è che questa buona pratica venga presa in considerazione da altre realtà comunali come la nostra. Grande soddisfazione sapere che i cittadini si sentono coinvolti nella gestione della sicurezza urbana del nostro territorio. È un modello sicuramente vincente di buona collaborazione con le forze dell'ordine e con la polizia locale.
Ti hanno convinto che gli psicofarmaci fanno male, che l'elettroshock è dannoso e perfino che i medicinali servono a controllare la gente. Ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metidin, il barbiturico che funziona davvero.
la dimensione utopica. Il sogno di una società armonica. Di Miguel Amorós.
Seconda parte.
Saremmo in grado di tracciare un quadro completo se ignorassimo i tentativi di realizzare l'utopia all'interno di una società di classe, come proposto dalla corrente sperimentale. Questi tentativi includono non solo la completa segregazione della civiltà capitalista, ma anche i progetti di città giardino teorizzati da Ebenezer Howard, i laboratori cooperativi, i prestiti senza interessi e gli abbozzi di scambio equo. I suoi sostenitori credevano che la società potesse iniziare a cambiare senza attendere circostanze favorevoli, ovvero anticipando il modello di società desiderabile su scala ridotta. Si trattava di dimostrare, attraverso utopie concrete, che un altro modo di vivere era possibile in qualsiasi momento, ossia che l'ideale anarchico era direttamente praticabile. Da questo punto di vista, le esperienze comunali potevano essere i migliori strumenti per la trasformazione sociale. In America proliferavano tali esperimenti con vari gradi di successo. In
L'uomo e la terra,
Reclus si riferiva a un
lavoro di esperienze dirette che si manifesta attraverso la fondazione di colonie libertarie e comuniste.
Si tratta di piccoli tentativi che si possono paragonare agli esperimenti di laboratorio condotti da chimici e ingegneri. Questi esperimenti di comuni modello presentano tutti il difetto capitale di essere concepiti al di fuori delle condizioni ordinarie della vita, cioè lontano dalle città dove gli uomini e le donne si mescolano, dove nascono le idee, dove gli intelletti si rinnovano. Eppure, molte di queste iniziative possono essere citate come pienamente riuscite. Kropotkin corrispondeva con i seguaci che avevano fondato una colonia in Scozia, lamentando che i suoi amici stessero abbandonando il lavoro di propaganda e di emancipazione finale per dedicarsi interamente a esperimenti potenzialmente fallimentari che avrebbero potuto portare a una completa disillusione. Ciononostante, offriva consigli pratici per un avvio di successo dell'impresa e per evitare i consueti pericoli che affliggevano le comuni. Eminentemente concentrato sul presente, l'anarchismo sperimentale si basava, d'altra parte, sulla riscoperta del passato. Il punto di riferimento più diretto erano le comunità di villaggio medievali, fenomeno storico evidenziato da Reclus, Kropotkin e Rossi. L'esperienza più famosa di
socialismo pratico
fu senza dubbio la Cecilia, una colonia fondata nel 1890 da Giovanni Rossi in Brasile, che ebbe successo dal punto di vista materiale, però frustrata nel proposito conviviale dell'amore libero. Già alla vigilia della rivoluzione tedesca, Gustav Landauer sostenne l'esperimento cooperativo come tattica rivoluzionaria. La rivoluzione doveva mostrare un lato costruttivo, offrire contromodelli socialisti. In definitiva, da una parte e dall'altra, i tentativi comunitari non cessarono mai di prodursi e nel 1932 l'individualista Émile Ormond li documentò in un libro intitolato esplicitamente
«Forme di vita in comune».
La rivoluzione russa, nelle sue fasi iniziali, produsse diversi esperimenti, così come varie utopie, una delle prime delle quali fu quella dei fratelli Giorgi.
Perché, o come, un contadino giunse nel paese dell'anarchia.
Probabilmente ispirò
il viaggio di mio fratello Alexei nel paese dell'utopia contadina.
Opera di narrativa contraria allo sviluppo industriale promosso dai bolscevichi, che, durante il regime di Stalin, valse al suo autore Alexander Chayanov di essere accusato di cospirazione e fucilato. La degenerazione della rivoluzione in un inferno statale produsse la prima distopia
Noi altri,
un'anti-utopia che il suo autore Eugenie Van Vatin non arrivò a intitolare e che non ottenne popolarità fino alla sua pubblicazione in Francia nel 1929. Durante tutto il periodo tra le due guerre furono scritte utopie libertarie piuttosto ottimistiche, come
Il mio comunismo, la felicità universale
di Sébastien Faure, affermazione assoluta dell'individuo al di sopra di ogni obbligo o contratto, condividendo volentieri l'idea con la comunità, appropriato contrappunto all'ideologia socialista autoritaria. furono scritte anche altre opere di tipo naturista. Albano Rossel in
Il paese di Macrobia,
luogo menzionato da Erodoto, descrive un'Arcadia rurale dove il conflitto originario tra individuo e società e tra civiltà e natura è stato risolto. Una società di vegetariani naturalmente buoni dà libero sfogo ai propri istinti primitivi con i migliori risultati. Rossel seguiva la strada tracciata dai naturisti di Henri Disley, corrente che produsse anche il romanzo
I naufraghi
di Adrián del Valle e che lasciò un segno indelebile negli anarchici spagnoli degli anni 20. Nel decennio successivo, o più concretamente nel periodo precedente la rivoluzione spagnola, la dimensione utopica è finita nella realtà. Le condizioni per la materializzazione dell'utopia si avvicinavano e l'anarchismo diventava più messianico. Il momento della verità era arrivato, i proletari si prepararono a scendere in piazza e ottenere una vittoria che nessuno avrebbe potuto toglier loro. Quando si crede di essere alle porte dell'anarchia, le forze costruttive che assicurano il nuovo ordine rivoluzionario diventano più importanti e vengono chiarite in opuscoli informativi. Di conseguenza, Higino Noha Ruiz si occuperà della nuova organizzazione sociale nel suo complesso. Pierre Benard del ruolo dei sindacati e del corretto utilizzo delle competenze tecniche. Federico Urales dei comuni liberi. Isaac Puente della strutturazione del comunismo libertario. Bruno Yadò della base e dei mezzi per lo stesso. Rafael Ordonez delle relazioni amorose nella società comunista e così via. Solo un autore, Alfonso Martínez Rizo, osò scrivere utopie. Nel 1933 pubblicò
1945 L'avvento del comunismo libertario,
anno in cui l'esito felice emerse in una rivoluzione praticamente priva di violenza, grazie a una larga ed efficace preparazione sindacale. L'esito catastrofico della guerra civile spagnola, il crollo del movimento libertario internazionale di fronte al totalitarismo e la seconda guerra mondiale spensero le fiamme utopiche. Successivamente, questo tipo di letteratura avrebbe perso tutti i suoi lettori. La fede nell'avanzata dello spirito ribelle, nel crescente respiro della libertà o la fiducia nell'imminente scatenamento delle forze sociali non trovavano più riscontro in un mondo di ideali sconfitti, con un'immaginazione sepolta e rivolto all'immediato. La distopia di George Orwell,
1984,
che ruota attorno al controllo totale della mente umana da parte di uno Stato totalitario nelle mani di un partito unico, potrebbe essere il requiem più appropriato per la morte dell'utopia. Tuttavia, Maria Luisa Berneri ha scelto di scrivere
Un viaggio attraverso le utopie,
convinta che in un'epoca senza speranza
sarebbe un sano esercizio guardare indietro verso coloro che sognarono utopie e rifiutarono tutto ciò che non soddisfaceva il loro ideale di perfezione.
Il discredito del capitalismo di Stato di matrice stalinista, gli effetti catastrofici della scienza e della tecnologia al servizio dell'industria e del potere, insieme all'implosione terminale del capitalismo globalizzato, hanno completamente delegittimato sia le dottrine comunistoidi sia le ideologie cittadiniste e neoliberali, dando origine a un mondo più simile alle distopie. Fine dell'idea di progresso. Il futuro sarà peggiore. Gli utopisti di oggi, se ancora ne rimangono, sembrano essere i realisti meno chiaroveggenti. L'estinzione della dimensione utopica indica indubbiamente il disorientamento del pensiero anarchico di fronte alle azioni disastrose dei suoi rappresentanti ufficiali durante la Rivoluzione Spagnola. Disorientamento che si è diffuso di fronte al nuovo ordine delle cose, complesso e difficile da disfare. L'idea stessa di rivoluzione sociale sembra essere stata scartata da una parte del movimento libertario a favore di politiche identitarie senza sbocco. Sono tempi difficili per la retorica millenarista, poiché poco si può fare di fronte al massiccio riarmo degli stati e alle loro enormi capacità repressive. Ma la storia si è chiusa falsamente. Come ha detto Jérôme Bachet a proposito del movimento zapatista,
è tempo di riaprire il futuro. L'impulso utopico è indispensabile.
C'è da sperare che la progressiva decomposizione dell'ordine e la regressione dei meccanismi di controllo lascino dietro di sé spazi deregolamentati in cui la necessità imponga un'auto-organizzazione sociale in equilibrio con la natura e in margine allo spettacolo manicheo della politica e del mercato globale. Questa frattura nella continuità temporale può diventare istante utopico e paralizzare la marcia verso la catastrofe. In determinate condizioni di abbandono, in un istante come quello menzionato, la crisi può essere affrontata sviluppando spazi autonomi, cioè spazi indipendenti e autogovernati, in cui economia e politica possano dissolversi come attività separate, o, in altre parole, reintroducendo in questi spazi il valore d'uso, la piazza pubblica e la democrazia diretta delle assemblee di base e consigli, qualcosa che l'autorità trionfante credeva di aver superato per sempre con le sue inappellabili vittorie.
Fine della seconda e ultima parte.
Thank you.
divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione, al termine del gioco, fate areare i locali.
La totalizzazione binaria del computer, mentre assorbe in sé l'alluvione fecale dei dati di conoscenza, densi ancora di quella trinaria essenza dialettica che ricostruisce apparenza di corporeità, là dove l'allucinazione proietta solamente il riflesso spettrale, scorporato, dell'esperienza corporea negata nella sua totalità, porge immediatamente, nella forma sdrammatizzata della mappa, il senso della totalità nella sua essenza numerica, atossica, finalmente nutriente. La miseria di senso si ribalta in opulenza di sapere, un sapere fermo, materico, intransitivo, che nessun potere convertirà in dovere, se il corpo armato della specie si desterà per vederlo. Il pensiero che si pensa, l'escremento inconsumabile del corpo negato, nel suo passaggio attraverso l'alambicco pitagorico, disgrega da sé ogni memoria di spasmo e di passione, e dissolvendo la memoria falsata del corpo assente in una fulminea somma dell'alienità presente, libera il corpo dal suo spettro, separa la realtà dal suo sogno, mostra come sia vero il sogno, mentre disegna i contorni ghiacciati dell'incubo, pronuncia finalmente l'accento vero della lingua, tutto dalla parte del regno dei segni reificati, restituisce al silenzio del corpo l'eloquenza imbavagliata dei suoi film di simboli notturni e segregati, restituendogli così la consonanza ammutolita con l'universo vivente liberato dalla prigione dei simboli, costringendogli così di riconoscere, riunificata nella corporeità della sua materia, l'universalità della vita materialmente persistente sotto le forme della morte. L'ombra lunghissima della congettura, la catena dei teoremi del futuro, si contrae nel flash dell'informazione presente. La cultura può finalmente accartocciarsi sulla macchina, ora che, all'operatore tremante di sbigottita felicità liberatoria, il cervello che ha inghiottito il codice suona tutta la musica imprigionata nella cifra chiusa del codice, già nastro enigmatico che si dipanava senza fine nella storia, recando lo strazio del piacere mancato, lo spasmo della pienezza assente. La musica probabilistica della mente vede così finalmente denudata la banalità del suo mistero matematico, mentre può rinascere, dalla profondità del corpo negato, la certezza di musica come vita cui è consentito liberarsi, dispiegandosi. Ora che la storia della sublimazione obbedisce ai comandi di una tastiera, finalmente la storia è una quantità catturata in metri cubi. Ora che la specie può liberarsi della sua falsa memoria, il suo corpo abolito può mostrare di non essersi mai dimenticato. Occorre che ogni uomo proletarizzato, immiserito di tutto, evacui il simulacro della sua persona opulenta di simboli e si riconosca come nudo numero, perché nella somma dei numeri riconosca insieme la spoglia di una terra che fu falsa e la spoglia di un sé che fu miserabile, e abbandonandoli alla fissità che li ha definiti, veda i contorni nascenti del suo proprio corpo universale, sopravvissuto da sempre. Il ritorno dell'uomo in se stesso, Marx, passa attraverso l'annichilimento positivo della sua proiezione scorporata. Mentre l'ideologia disperata della morte per fame spinge il terrorismo scientifico da un lato a prefigurare la fuga dal pianeta, ormai concepito come il relitto della specie alla deriva del tempo scaduto della vita, da un altro, e con il massimo della contraddizione, a elaborare elisir di lunga vita che procrastinino, oltre la soglia secolare, la morte della persona. E intanto il tempo della produzione valorizza necroticamente la giovinezza e spinge fuori gli anziani verso i ghetti gerontologici. Squilla l'allarme dell'esplosione demografica. Nell'amore si annida la morte per fame. Il computer sforna i conti del terrore. Memoria e sapienza, nutrite fin qui come i tumori cerebrali di una specie tanto spaventata dalla vita da concepirsi come onnivora pur di morire di fame, evacuano il fortilizio di una fisiologia di cui hanno dispoticamente gestito la follia e la paralisi, per oggettivarsi esplose nella macchina. E l'ectomia che non poteva tardare, l'ablazione necessaria perché la storia si neghi alla catastrofe e si liberi di sé come premessa di distruzione, oggettivandosi come promessa di liberazione. E giusto nel momento in cui la macchina della memoria e delle scelte binarie tira le somme della carenza, che l'opulenza scompare come ossessione e il necessario si mostra come misura della vita liberata, come necessità patente della rivoluzione. A questo stato delle cose, la consapevolezza oggettiva della macchina non poteva che restituire il suo senso intrinseco. Nutrita dei dati della miseria, vomita il ritratto della miseria. Ma la mutazione, l'ectomia, l'ablazione, l'estroiezione della memoria di questo stato delle cose dal corpo che ne è relegato contrario? Non si ferma questo primo disvelamento, solo apparentemente catastrofico. Per una specie che ha trascinato nei millenni il terrore di vivere sotto le forme del terrore di morire, nella religione della penuria e della mortificazione che ne è il ribaltamento sublimato, la fine dell'incubo non può che manifestarsi nella contabilità dell'incubo. La vittoria della vita e la riconquista della corporeità abolita non può che passare attraverso il colpo di terrore dell'imminenza della morte, proiettata spettacolarmente sugli schermi della macchina che calcola, dove l'ossessione specchia la sua fine. La scienza terapeutica, terrorizzata, agita la propria immagine necrofora, che la fedeltà della macchina le restituisce. Anche questo boccone vorrebbe che il corpo negato consumasse, anche questa eucaristia della fine. Ma è la sua fine e il principio del corpo. La bancarotta del credito del senso restituisce agli uomini la loro fame vera.
Se l'ideologia oggi più che mai incita il pensiero alla positività, è proprio perché registra astutamente che questa gli è contraria e che è necessario il cordiale incoraggiamento dell'autorità sociale per abituarlo alla positività.
Adorno, Dialettica negativa. Giorgio Cesarano, Critica dell'utopia capitale.
Come torri di orti urlati nella tempesta.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Possono salvare.
Questa nave per sta 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 nave.